Gesuiti e Euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte dell'imperatore della dinastia dei Ming. Non so, qualcuno se la ricorda? Ecco, io sì. Erano gli anni Ottanta e ascoltavo e cantavo, anche se non capivo bene il senso, queste parole della canzone Centro di gravità permanente di Battiato. Insieme alle ortiche raccolte scherzando per le strade di Pechino, ai cori russi, alla New Wave italiana, impressi nella mia mente c'erano anche loro, i missionari gesuiti in Cina. L'immagine di quei religiosi, scienziati, vestiti all'orientale, che entravano alla corte imperiale a Pechino, era ormai parte del mio mondo. Sono Paolo De Troia, professore di lingua e letteratura cinese a Sapienza, Università di Roma, e in questo episodio vi parlerò dei missionari gesuiti e della loro fantastica avventura in Cina nel XVII secolo.
Questo è Viaggio verso Occidente, quando la Cina ha scoperto il Mediterraneo.
Un giorno, anni dopo, il mio professore di allora, porgendomi la copia fotostatica di un vecchio libro in caratteri cinesi, mi disse: «Perché non provi a studiare questo? È uno dei testi più importanti nella storia delle relazioni tra la Cina e l'Occidente». Quel libro era La geografia dei paesi d'oltremare di Giulio Aleni del 1623. Fu così che conobbi questa fantastica storia, la storia di un gruppo di uomini europei, spesso ragazzi, nel primo periodo in gran parte italiani, che si misero in viaggio a piedi, a cavallo, su carri, sulle caravelle portoghesi, per raggiungere da Roma il Katai e convertirlo nei loro propositi alla religione cattolica. La generazione dei giganti, come è stata definita da George Dunn, emerito studioso gesuita, morto nel 98, una delle più grandi imprese nella storia culturale dell'umanità. Tra i tanti del primo periodo sono celebri per l'appunto Giulio Aleni da Brescia, Matteo Ricci da Macerata, Sabatino De Ursis da Lecce, Michele Ruggeri da Spinazzola e tanti altri che a partire dalla fine del 1500, superando difficoltà per noi oggi inimmaginabili, si misero in viaggio e raggiunsero la Cina. La loro speranza era di convertire i cinesi alla religione cristiana, di dare la loro vita per il preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù, come leggiamo nelle loro lettere. Ma ben presto si accorsero che ai cinesi della religione interessava, ma interessava fino a un certo punto. I letterati cinesi probabilmente erano più affascinati e colpiti dalla cultura occidentale e dalla scienza, da ciò che poteva essere loro utile, per esempio la scienza agraria o l'astronomia. I cinesi da migliaia di anni avevano imparato a osservare e a studiare il cielo e a leggere negli astri e nei movimenti dei pianeti e delle stelle presagi e indicazioni del destino umano sulla Terra. Erano interessati alla meccanica occidentale, alla maniera di costruire le macchine e ingranaggi. Erano interessati alla scienza balistica e alla possibilità di costruire marchi ingegni per la guerra o armi. Proprio loro, i cinesi che avevano inventato la polvere da sparo, ma che la usavano per divertire i bambini con i fuochi d'artificio e con i petardi. Insomma, dopo essersi inizialmente proposti come religiosi, i missionari gesuiti capirono che gli veniva dato più conto quando vestiti e presentati come letterati dell'Occidente, come scienziati, e così fecero. Cominciamo da Macao. I missionari gesuiti, alla fine del XVI secolo, lasciate le basi sicure in India, si ritrovarono sulle coste della Cina. Avevano un compito non proprio semplice. Dovevano cercare dei modi per entrare nell'impero, chiuso, inaccessibile e diffidente nei confronti dei diavoli stranieri. La loro base di partenza era Macao, che a quel tempo era un piccolo villaggio di pescatori alla foce del fiume delle Perle. I viaggiatori dell'epoca la descrivevano come una foglia di loto che galleggia sull'acqua. Era Macao, in ogni caso, il posto che il governo dei Ming aveva assegnato agli stranieri. Al mattino, i cinesi attraversavano la porta della città per entrare a Macao, vendendo acqua, cibo e ogni sorta di provviste su cui i portoghesi facevano affidamento e poi rientravano, prima del tramonto. Negli anni Ottanta del XV secolo, i residenti della città erano circa 1000 portoghesi e i loro dipendenti. Tra questi c'erano diverse migliaia di schiavi di origine africana, indiana, malese, che servivano come marinai, soldati e domestici. Donne malesi, cinesi e giapponesi che vivevano come compagne degli uomini portoghesi, come mogli o consorti, insieme ai loro figli meticci, e un piccolo numero di mercanti, commercianti e lavoratori cinesi attratti dall'opportunità offerta dalla nuova comunità. I gesuiti si inserirono in questo mondo multiculturale e multicolore, presenti a Macao fin dall'inizio. Navigavano a bordo delle navi portoghesi e, arrivati a Macao e sponsorizzati dai mercanti, si stabilivano in questa cittadina, propaggine del potere portoghese in Asia, dove costruirono chiese, collegi e scuole. I gesuiti stabilirono la loro residenza su una collina centrale, accanto al sito della fortezza che sarebbe stata costruita sul punto più alto della città. Da Macao, tra alterne fortune, cercarono di entrare in Cina e di fondare delle missioni. Ora, un po' come i gesuiti dell'epoca, entriamo invece in Cina. Il primo che è riuscito ad entrare e a stabilirsi in territorio cinese fu Michele Ruggeri da Spinazzola. Meno famoso del suo confratello e compagno di avventura Matteo Ricci, Michele Ruggeri può essere considerato il primo vero sinologo occidentale. Fu Ruggeri per primo a studiare e imparare il cinese. Fu lui per primo ad avere il permesso di costruire una casa per i missionari in territorio cinese. Fu lui l'autore del primo libro in lingua cinese scritto da un occidentale. La sua fama, tuttavia, è da sempre offuscata da quella del suo ben più celebre confratello Matteo Ricci, da sempre simbolo e marchio di fabbrica della missione cinese dei Gesuiti, celebrato e studiato dalla storiografia ufficiale della missione. Matteo Ricci intuì che i monaci buddisti non erano troppo considerati dai letterati cinesi dell'epoca ed ebbe l'idea di vestirsi e proporsi come letterato straniero alla pari dei mandarini, una persona dotata come loro di cultura. Nel 1583 riuscì a entrare in Cina e si stabilì a Zhaoqing, dove, insieme a Ruggeri, fondò la prima missione cattolica. Nel 1601 l'impresa divenne straordinaria. Ricci arrivò a Pechino e si stabilì laggiù, fino alla sua morte avvenuta nel 1610, ad appena 58 anni. Dobbiamo a Matteo Ricci l'inizio di quella che poi fu definita la cosiddetta politica dell'accomodamento, cioè quella capacità di mediare e adattare la cultura europea e con essa, anche parzialmente, il messaggio religioso-filosofico, per farla comprendere e accettare dai cinesi. Allo stesso tempo, parte di questo accomodamento era l'accettazione della morale confuciana da parte dei gesuiti, il confucianesimo, che Matteo Ricci considerò come una morale. Più avanti fu proprio l'accettazione del confucianesimo e con esso del culto degli antenati che portò al fallimento il programma di Matteo Ricci, a seguito degli attacchi degli altri ordini religiosi che consideravano invece tali cerimonie come manifestazioni di culto idolatrico. Matteo Ricci non ha lasciato soltanto opere di carattere filosofico-religioso, come per esempio il solido trattato su Dio, il Tianzhu Shi, del 1603, ma per primo ha presentato in cinese alcuni aspetti della scienza occidentale. Ad esempio, è sua la traduzione dei primi 6 libri degli elementi di geometria di Euclide, nel 1607. Sicuramente l'opera più importante, quella che più di tutte contribuì alla conoscenza da parte dei cinesi del mondo occidentale e che più di tutte contribuì ad aprirgli le porte delle case dei letterati, le porte della corte imperiale, fu il suo mappamondo. Nel mappamondo, Matteo Ricci descrive per la prima volta ai cinesi il mondo così come era conosciuto in Europa nel periodo rinascimentale. Per la prima volta parla ai cinesi dei 5 continenti, di cui essi non avevano notizie, rivoluzionando così le loro conoscenze geografiche e nello stesso tempo rischiando però di offenderne la suscettibilità. Infatti, mostrando ai suoi amici cinesi gli Atlanti occidentali, si accorse ben presto dello shock culturale che provavano a vedere la Cina relegata ad est, alle propaggini del continente Asia. E così, nella realizzazione del suo mappamondo, cambiò l'ordine. Disegnò una mappa, non con i criteri eurocentrici, con l'Europa al centro, ma con un criterio sinocentrico, mettendo l'Asia e la Cina al centro. Fu così apprezzato e ben voluto all'epoca che troviamo negli scritti dei cinesi alcune note piene di ammirazione e stima. Per esempio, un letterato cinese dell'epoca di nome Shen Defu racconta:
Matteo Ricci aveva un carattere generoso, pronto ad aiutare chi ha bisogno, cosicché la gente, commossa dalla sua sincera gentilezza, non osava porre un rifiuto. Era morigerato nel mangiare e nel bere, tutto ciò che faceva era più che corretto, non approfittandosi per interesse e spendendo tranquillamente per le necessità giornaliere, senza mostrarsi preoccupato, cosicché si sospettava che praticasse le arti dell'alchimia.
Un altro letterato, di nome Li Ruhua, scrive:
Ricci rimase nel Guangdong per più di 20 anni. Comprendeva a fondo la lingua cinese, sia parlata che scritta. Quando incontrava qualcuno, salutava inchinandosi secondo le regole dei riti, cosicché la gente lo amava e si fidava di lui come di una brava persona. A 50 anni sembrava ne avesse 20 o 30, come avviene per i barbari di paesi lontani che hanno raggiunto il Tao.
Un altro grande letterato cinese e collaboratore di Ricci, di nome Xu Guangqi, afferma:
Oggi, in quest'era di prosperità, c'è un dotto grande, vero uomo, il quale, per ammirare lo splendore della nostra virtù, è arrivato fino alla corte ed è per lei come un Fausto protettore. C'è forse un tesoro più grande di lui in questo mondo?
Pochissimi occidentali, forse nessun altro, ha avuto una tale fama in Cina. Pochi anni dopo queste note, tuttavia, l'ordine dei Gesuiti fu sciolto e i missionari cacciati dall'impero a causa della complicata questione dei riti e dei litigi fra i vari ordini religiosi. Ma Matteo Ricci e i suoi confratelli ancora oggi sono ricordati e celebrati in Cina e la loro storia è raccontata nelle enciclopedie e nei libri di storia.
Viaggio verso Occidente, quando la Cina ha scoperto il Mediterraneo, è un podcast del progetto di ricerca MATCH, The Mediterranean Through Chinese Eyes, finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU, Ministero dell'Università e della Ricerca, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italia Domani, e a cura di Renata Vinci, musiche di Lorenzo Marcelli. Ringraziamo Simone Pieranni e Lucrezia Marcelli per la consulenza tecnica ed editoriale. Questa puntata è stata scritta da Paolo De Troia. Le fonti utilizzate sono riportate nella sinossi.